Si dice che siano circa 8.000 miliardi i dollari bruciati dagli investitori nelle ultime settimane di turbolenza sui mercati finanziari, mentre le borse europee e americana, ma non solo, continuano a rimbalzare come yo-yo. Ci sono alcuni economisti che paragonano l'attuale modo di operare degli operatori finanziari a quello dei giocatori d'azzardo nelle bische clandestine. L'importante è arraffare e ridurre al minimo le perdite. I miliardi persi, scambiati, giocati in borsa, appunto come in un azzardo, diventano alla fine solo parole lette sui giornali o ascoltate alla radio e alla televisione, che alla lunga quasi si svuotano di senso. I grandi investitori che maneggiano tutto quel denaro come Novelli Remida non lo potranno certo né mangiare né bere se lo recupereranno. Eppure ogni tracollo degli indici borsistici, che in questi giorni appunto si susseguono, poi con improvvise riprese, a ogni occasione si teme e si parla di nuova recessione. C'è chi afferma che dal 2008, dopo la crisi dei mutui subprime, in realtà siamo entrati in una fase detta non appunto di recessione, ma di grande contrazione. Sarà davvero così? Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questa edizione di Mille Voci. Non è per parlare di indici di borsa e speculazione che abbiamo invitato il nostro interlocutore di oggi, che vi presento tra un attimo, ma per riflettere su quanto sta accadendo in queste settimane di convulsioni finanziarie, chiedendoci: il benessere economico e in generale la nostra qualità di vita dipendono davvero dall'andamento dei mercati finanziari e dall'aumento o dalla diminuzione del prodotto interno lordo, che misura poi in termini monetari la quantità di merci e servizi prodotti? Fino a che punto la politica, intesa come ricerca del bene comune, dovrà subire le regole imposte dall'azzardo dei mercati finanziari? Fino a che punto l'aumento percentuale del PIL, del prodotto interno lordo, è indice di miglioramento della nostra qualità di vita? Domande impegnative che servono però da spunto per introdurre appunto il nostro ospite, che è Maurizio Pallante, saggista, esperto di politica energetica e teorico della cosiddetta decrescita economica felice. È tra l'altro coordinatore di un movimento che esiste in Italia e che magari si sta estendendo anche attraverso contatti al resto dell'Europa, che fa appunto della decrescita felice il suo tema conduttore. Poi ci faremo spiegare da Maurizio Pallante che cos'è la decrescita felice, a cosa serve, se è applicabile e soprattutto come la si rapporta invece alla crescita. Ma cominciamo dall'inizio, Maurizio Pallante. Innanzitutto benvenuto e ben ritrovato qui ai nostri microfoni, perché lei è stato recentemente anche ospite di un dibattito organizzato dai colleghi di Rete2.
Grazie a voi di avermi invitato.
Anche il nostro pubblico, tra l'altro, le potrà porre eventualmente delle domande un po' più avanti nella trasmissione, ma io vorrei cominciare appunto da lei proprio dall'inizio, chiedendole che idea si è fatto di quanto sta accadendo in questi giorni. Insomma, siamo arrivati al capolinea della crescita intesa come aumento del PIL anno dopo anno?
Credo di sì. L'elemento che unifica le crisi di tutti i paesi industrializzati, industriali avanzati, è il debito pubblico, la crescita dei debiti pubblici. Questo lo dicono tutti, però nessuno, io non ho letto sui giornali da nessuna parte, qualcuno che si sia domandato perché i debiti pubblici sono arrivati a valori così grandi, praticamente il valore del PIL dei vari paesi. In Italia l'hanno superato, negli Stati Uniti l'hanno superato, in Grecia l'hanno superato, in tutti gli altri paesi siamo tra l'80 e il 90%. Come mai? Perché la crescita economica, la crescita della produzione di merci è arrivata a un punto tale che i mercati non sono più in grado di assorbire attraverso la domanda e i consumi tutto quello che viene prodotto. E allora gli stati sono intervenuti per aumentare la domanda rispetto a quella espressa dal mercato. E secondo la lezione keynesiana, per aumentare la domanda gli stati devono spendere in deficit, perché se spendessero i soldi che hanno cambierebbe la qualità della domanda, diminuirebbe la domanda privata e aumenterebbe la domanda pubblica, mentre se spendono in deficit aumenta in valori assoluti la domanda. Ecco, allora, la crisi è legata al fatto che gli stati hanno speso un sacco di soldi per assorbire tutto quello che veniva prodotto, per ritardare la recessione, per ritardare la crisi.
E quello che è straordinario è che quando si discute di queste cose poi si confrontano le teorie economiche, perché sono sicuro che se ci fosse qui un economista, puro e duro, magari le direbbe no, in realtà le cose non stanno proprio così, il prodotto interno lordo è comunque un aspetto, diciamo, della ricchezza, del lavoro prodotto da un'economia. E quindi spesso c'è questo contrasto di teorie che poi alla fine hanno anche comunque il loro risvolto pratico, ma spesso la gente fa fatica a capire. Io le confesso e le chiedo appunto un aiuto in questo senso, faccio fatica a capire quando si parla di miliardi e miliardi di dollari che vengono bruciati e poi questo che effetto reale può avere sulla nostra vita, o meglio, sulla nostra capacità di percepire come si muove oggi l'economia e in particolare l'economia finanziaria. C'è uno scollamento da qualche parte?
Sì, sicuramente. Quando le cifre diventano così grandi, uno non sa neanche fare riferimento, capire a che cosa si riferiscono, no? Però non credo che ci sia nessun economista oggi che non metta in discussione il prodotto interno lordo. Non è un caso che il presidente Sarkozy abbia nominato una commissione di esperti dove erano presenti due premi Nobel, Amartya Sen e Joseph Stiglitz, e che era coordinata da uno dei più importanti economisti francesi, Jean-Paul Fitoussi. Una commissione che aveva l'incarico di esaminare la possibilità di costruire altri indicatori di benessere alternativi rispetto al prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo è un grosso equivoco, perché noi siamo abituati a sentire che misura la quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti. Non è così, perché il prodotto interno lordo è un indicatore monetario, quindi può prendere in considerazione soltanto i beni, gli oggetti, diciamo così, e i servizi che vengono comprati e venduti. Eh
Lei l'ha definita una grossa idiozia.
sì, che è una grossa idiozia, perché lei pensi che in Italia il 3% del PIL è costituito dal cibo che si butta, che benessere porta il cibo che si butta? Porta dei problemi nella gestione dei rifiuti. Se lei pensa che in Italia le case per essere riscaldate consumano il triplo di quello che consumano le case tedesche, vuol dire che sono costruite così male che disperdono i due terzi dell'energia che gli si mette dentro. Una casa mal costruita che disperde due terzi di energia fa crescere il PIL di più di una casa ben costruita. È un vantaggio. Allora, andiamo a trovare degli indicatori qualitativi e poi nel proseguo della discussione cercherò di dimostrare come la decrescita sia l'unica maniera di uscire dalla crisi che stiamo vivendo.
E questo appunto le volevo chiedere. Lei dice il PIL è un dato puramente teorico, è quasi una costruzione artefatta che dà delle indicazioni numeriche, però non ci dà appunto l'indice della nostra qualità di vita. Resta però il cosiddetto mantra della crescita sostanzialmente, cioè si dice nonostante le turbulenze sui mercati finanziari, nonostante gli stati siano fortemente indebitati, facciamo attenzione comunque che non si comprometta la cosiddetta crescita. E la crescita rimane sempre comunque legata al PIL, ma rimane comunque un elemento al quale fanno riferimento comunque tutti i sistemi politici. Ecco.
Purtroppo è così. Siccome secondo noi, come cerco di dire, la causa della crisi è la crescita, cioè si produce più di quello che si può consumare, gli stati si sono indebitati per comprare quello che la gente non compra, come si fa a pensare che un problema causato dalla crescita possa essere risolto dalla crescita, cioè rafforzandone le cause, non riesco neanche a capirlo. Allora, non è un caso che non sanno dove sbattere la testa, questo è il punto fondamentale. Perché l'aumento della spesa pubblica è stato particolarmente forte a partire dalla crisi precedente del 2007-2008. Essendo una crisi di recessione, gli stati hanno speso per poter aumentare la domanda e per poter rilanciare l'occupazione. Il risultato è che l'occupazione non l'hanno rilanciata e che si sono indebitati fino al collo. Perché non l'hanno rilanciata? Perché hanno cercato di rifare quello che si è fatto negli anni 60, 70 e 80. C'è una crescita di carattere quantitativo. Cioè, si è pensato che la crisi potesse essere risolta rilanciando la costruzione di case, quando le case vuote sono sempre più numerose. Si è pensato che si potesse risolvere rilanciando la produzione dell'automobile, quando per fare proprio dei numeri precisi, in Italia negli anni 60 circolavano 1.800.000 automobili, l'anno scorso hanno circolato 40 milioni di automobili. Allora, se si pensa che si possa superare la crisi accentuando le cause che l'hanno provocata, io penso che non se ne uscirà assolutamente. Per questo diciamo che occorre introdurre degli elementi di produzione qualitativa e da questo punto di vista dobbiamo vedere quali sono le cose utili da fare e quali sono le cose utili da non fare più. Questo è l'elemento.
E Maurizio Pallante, appunto, che è esperto di politica energetica e teorico della decrescita economica, ecco che si fa appunto portatore del verbo della decrescita, che agli orecchi di un economista della scuola, diciamo, classica potrebbe sembrare quasi una bestemmia, dire: ma come? Ecco, perché la decrescita può diventare virtuosa? E sostanzialmente, se la crescita è un aumento del prodotto interno lordo in termini di percentuali, perché una sua diminuzione dovrebbe essere utile al benessere dell'umanità o di uno stato dentro il quale ci rapportiamo?
Facciamo degli esempi perché è la cosa più pratica, no? Mettiamo che in Italia, io ho questa esperienza, ma vale anche per altri paesi, il governo decida di ristrutturare tutte le case esistenti perché consumino come le peggiori case tedesche, cioè un terzo di quello che consumano oggi. Se il nostro patrimonio edilizio consumasse un terzo, noi ridurremmo i consumi di fonti fossili, faremmo una decrescita. Però per fare un'operazione di questo genere occorrerebbe creare molti posti di lavoro, cioè di persone che ristrutturano le case. Come se si metterebbe in moto un meccanismo per cui le case consumando di meno, noi, l'Italia, dovrebbe comprare meno petrolio dall'estero. Se compra meno petrolio dall'estero, risparmia dei soldi, se risparmia dei soldi può pagare i salari e gli stipendi delle persone che ristrutturano le case. In un certo numero di anni, i costi in più che servono per ristrutturare le case vengono ammortizzati dai risparmi che si ottengono. Da quel momento in avanti in Italia noi vivremmo consumando un terzo dell'energia, mandando un terzo delle emissioni di CO2 in atmosfera e con una decrescita che ha migliorato la qualità della vita.
Vedo che i nostri ascoltatori, che conoscono già a memoria il nostro numero di telefono, che è lo 0848 030707, lo hanno già composto. Ci sono già gli ascoltatori che vogliono intervenire, non so se per fare delle domande o fare delle riflessioni sul discorso che stiamo facendo, e cioè sulla decrescita come elemento, diciamo, virtuoso in qualche modo per rendere la nostra. Il nostro futuro, magari un po' meno infelice, ecco, se non proprio più felice. Allora, magari diamo subito la parola a Dario. Buongiorno.
Buongiorno.
Dario, dica.
Allora, io vorrei complimentarmi con il signore che mi parla proprio dal cuore. La cosa che mi stupisce è che non è niente di nuovo, solo che la pubblicità e i mass media a volte fanno esattamente l'incontrario di quello che sta predicando adesso il signore. Cioè, vanno a dire che tutto quello che costa poco bisogna comprare, che allora bisogna guardare andare all'estero, che le paghe devono essere basse e tutte queste cose, e danno fastidio. Specialmente con l'Italia, che dovrebbe alzare la qualità del lavoro e non solo la quantità, potrebbero aumentare, come parlava delle case ben fatte e tutte queste cose, di lavorare più anche nel servizio della manutenzione dei materiali, del status quo, sul posto di costruire e buttare via nuovi prodotti, cioè prodotti primi come petrolio, ferro e tutte quelle cose lì.
Dario, grazie del suo intervento. Adesso sentiamo che cosa risponde Maurizio Pallante. Allora, ci segue per radio? Grazie di aver chiamato.
Naturalmente condivido quello che ha detto Dario. È la testimonianza che le cose che noi diciamo a voce alta sono le cose che la maggior parte delle persone comincia a pensare e a sentire. Cioè, le persone capiscono che non si può più continuare ad andare avanti in un sistema che consuma un sacco di risorse, che brucia dell'occupazione, sostituendolo con delle tecnologie che hanno bisogno di meno manodopera, che pone in competizione gli stati a livello internazionale. Le guerre che sono partite dall'inizio del secolo in avanti, per fare che cosa? Per avere dei prodotti che non servono. Cioè, questa a me sembra una follia. Noi dobbiamo fare le cose che servono, ma la differenza tra la cosa che non serve e la cosa che serve non è nella quantità, è nella qualità delle valutazioni che si fanno. Noi abbiamo dei gruppi di industriali che lavorano insieme a noi con il Movimento della Crescita Felice e sono industriali che hanno le tecnologie che consentono di ottenere tre risultati fondamentali. Il primo è ridurre i consumi di energia a parità di benessere, cioè eliminare gli sprechi. Il secondo è ridurre il consumo di materiali, di materie prime a parità di benessere. Il terzo è far sparire l'idea stessa del concetto di rifiuto, perché gli oggetti dismessi, che non servono più, sono oggetti che contengono dei materiali che sono recuperabili. Cioè, quanto lavoro si creerebbe riducendo gli sprechi di energia, riducendo gli sprechi di materiali, recuperando tutti i materiali contenuti negli oggetti dismessi. Non c'è nessun altro settore produttivo che può darci un'occupazione così grande. Ed è un'occupazione che ci consente di migliorare la qualità della vita, di ridurre il nostro impatto ambientale.
Non per fare l'avvocato del diavolo, ma è anche un po' il mio compito, in fondo, Maurizio Pallante, ma per quale ragione la decrescita dovrebbe essere felice e la crescita invece infelice, perché la crescita porta comunque, si dice, dei vantaggi, cioè migliora alcuni aspetti della nostra vita, ci permette di consumare secondo poi anche le nostre abitudini, perché sprecare dipende anche dal nostro atteggiamento verso la società dei consumi, e ci permette comunque di avere occupazione, di avere tempo libero e quant'altro. E allora perché la decrescita sarebbe felice e la crescita invece infelice?
Allora, perché se noi partiamo dalla distinzione tra merci e beni e sappiamo che la crescita misura le merci che vengono scambiate con denaro, noi abbiamo bisogno di beni, non abbiamo bisogno di merci. Abbiamo bisogno di beni che rispondano a un bisogno effettivo, a un bisogno reale. Ogni volta che noi diminuiamo il consumo di una merce che non è un bene, ogni volta che ristrutturiamo una casa facendo in maniera che consumi un terzo di quello che consumava, noi abbiamo una decrescita. Ma se una casa consuma un terzo in meno, due terzi in meno rispetto alla situazione attuale, manda in atmosfera i due terzi di anidride carbonica in meno, quindi migliora la qualità del mondo. Se una persona coltiva della verdura in un orto familiare, questa verdura fa diminuire il PIL, non lo fa crescere, perché non viene comprata e venduta. Ma questa verdura è sicuramente migliore di quella che si compra. Allora, se si distingue tra merci e beni e si vuole produrre soltanto dei beni e delle merci che sono beni, noi abbiamo una riduzione di tutte le merci che non sono beni, e questa riduzione delle merci che non sono beni non comporta nessun peggioramento delle nostre condizioni di vita, migliora la qualità ambientale. Facciamo prima l'esempio del cibo che si butta. Se non si buttasse più il 3% del cibo, agli economisti verrebbe un coccolone, perché il PIL diminuirebbe del 3%. Ma noi avremmo il vantaggio di ridurre i rifiuti, la parte putrescibile dei rifiuti, che è quella che è più difficile da gestire.
E credo che qui ci sia anche una grossa componente educativa, sicuramente. Ci sono altri ascoltatori che vogliono intervenire? C'è Agnese, credo che è già da un po' che aspetta. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Dica.
Benissimo. Volevo chiedere se può specificare meglio che cosa intende quando dice che lo Stato deve comprare le eccedenze, se mi può fare degli esempi. Grazie mille.
Grazie Agnese.
Io non ho detto che
radio.
Lo Stato deve comprare le eccedenze, ho detto che gli Stati hanno investito per comprare delle cose, per tenere alta la domanda, che altrimenti i privati non avrebbero tenuto.
Allora, il cosiddetto deficit spending,
deficit spending
che poi ci sono anche comunque delle teorie, diciamo, positive, no? La teoria keynesiana di dire lo Stato deve spendere perché comunque fa girare l'economia, ma secondo lei qui il meccanismo si è un po' ingrippato?
Si è ingrippato, primo, perché la crescita della produzione di merci arriva da un punto tale da rendere rare alcune risorse, cioè questo elemento è... Secondo, perché il deficit spending ha portato gli stati ad avere dei debiti altissimi che non sono più in grado di pagare, di onorare. Questo è l'elemento di crisi. In che cosa ha speso lo Stato? Io non dico che lo Stato deve spendere, ho detto che gli stati hanno speso per aumentare la domanda, per superare la crisi. Lo fanno nelle grandi opere, per esempio la costruzione delle ferrovie ad alta velocità, per esempio la costruzione di inceneritori, per esempio la costruzione di strade e autostrade che non servono, per esempio la costruzione di rigassificatori. C'è tutta una serie di opere che i privati non possono fare, evidentemente, che non hanno neanche utilità dal punto di vista dello Stato, ma che consentono di mettere in moto dell'occupazione, del lavoro, per fare delle cose inutili.
E questo non solo a livello italiano, perché chiaramente il suo è uno sguardo molto rivolto all'Italia, ma lei vede questa tendenza un po' in giro per tutto il mondo, perlomeno Europa e Stati Uniti.
I paesi industriali avanzati hanno questa scelta. Noi abbiamo tante di quelle cose che non sappiamo più dove metterle, e siccome l'economia deve continuare a produrre, qualcuno dovrà comprare quello che l'economia produce. Se non lo comprano i privati, intervengono gli stati. Allora, se costruire delle case oggi non serve perché le persone non le comprano, l'industria dell'edilizia può cominciare a fare muraglioni in cemento armato per le ferrovie ad alta velocità, quando invece il problema nostro, ma credo generalizzato, è di avere dei treni che rispondano alle esigenze di spostamento della maggior parte delle persone. La maggior parte dei biglietti vengono staccati per distanze non superiori a 60 km. Se un treno ad alta velocità si fermasse ogni 60 km, non sarebbe un treno ad alta velocità. La necessità è che ci sia una fermata almeno ogni 200 km. Ma allora tutto il discorso dei pendolari, chi l'affronta? Se investiamo in questa opera. Allora, l'Italia voleva rilanciare l'occupazione costruendo centrali nucleari, ma noi abbiamo, come se il nucleare fosse una risorsa rinnovabile, non è rinnovabile, ce n'è ancora per 40 anni. allo numero attuale delle centrali. Se aumenta il numero delle centrali, diminuisce il tempo di disponibilità dell'uranio. Allora, qual era il senso? Era quello di far lavorare l'industria dell'edilizia per costruire questi grandi scatoloni che avrebbero dovuto contenere delle centrali nucleari.
Tra l'altro lei nel maggio scorso, quando è venuto per un dibattito qui nei nostri studi alla radio, ricordava una provocazione che dopo le farò dire rispetto appunto all'utilizzo dell'energia nucleare, riferita proprio al Giappone, che è stato poi così al centro dell'attenzione anche per gli effetti delle centrali nucleari colpite dal terremoto. Sentiamo magari prima Claudio, buongiorno, che è un po' che aspetta.
Sì, buongiorno. Io concordo quasi pienamente su tutto quello che dice il vostro ospite.
E io Maurizio Pallante, lo ricordo, ai nostri ascoltatori.
Appunto, per non citarlo in modo sbagliato, preferito chiamarlo ospite. E io volevo dire che già 10 anni fa seguivo un seminario al Politecnico di Zurigo e si parlava appunto dei consumi espressi poi in watt di ogni popolazione, dove la Svizzera, diciamo, era sui coefficiente 6, l'America 10 e la Cina 0,9 e altri paesi tipo l'Africa del tipo 0,03. Quindi per avere uno sviluppo sostenibile bisogna avere un consumo di circa 2000 watt per persona. Adesso il grosso problema che si presentava ai tempi, cioè il protocollo di Kyoto eccetera, si voleva diminuire del 10% il consumo nei nostri paesi, nell'America, l'America poi non era d'accordo e poi anche qua in Europa. Però per la Cina ha un diritto, diciamo, di poter crescere in una maniera sostenibile, di non vivere con le candele eccetera eccetera. Adesso il grosso problema che appunto diceva il professor Gerber ai tempi era: se la Cina aumenta da 0,9 a 2 succede la catastrofe ecologica, perché loro hanno il diritto di avere elettricità, però essendo loro 1 miliardo il consumo esplode e noi non abbiamo il diritto di dire loro: sentite, voi vivete in quel modo ma noi viviamo in questo modo. Quindi voi dovete continuare a vivere così, perché l'ecologia deve essere sostenibile per il mondo. Quindi abbiamo anche un grosso problema di questo tipo, perché ormai sappiamo che le economie trainanti sono i famosi BRICS, Brasile, Cina, eccetera, eccetera. E quindi si presenterà prima o poi un grosso problema a livello ecologico, perché tutta questa gente vorrà vivere meglio, e vivere meglio vorrà dire consumare di più, ma vivere meglio non sprecando, vivere meglio anche normalmente, vorrà dire consumare a un livello tale che causerà un collasso globale, perché il mondo non riesce a sostenere così tante persone a così tanti watt.
Claudio, chiarissimo, e credo che Maurizio Pallante commenterà le sue parole aggiungendo dell'altro. Allora, ci ascolti per radio, così sentiamo anche l'altro ascoltatore che è un po' che aspetta, e poi facciamo rispondere a Maurizio Pallante. Grazie. Sentiamo Mirko, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Telefono per una comunicazione e per una domanda al signor Pallante. Io telefono da Losanna, dove da un paio d'anni esiste una rete di obiezione di crescita, che è nata in seguito ai testi di Latouche e di altri autori francesi, che esiste anche a Ginevra, a Basilea e a Berna, e che avrebbe anche intenzione di estendersi in Ticino se ci fossero degli ascoltatori interessati. Mentre invece la domanda che volevo porre al signor Pallante: prima parlava della ristrutturazione delle case che potrebbe creare nuova occupazione, o anche del nuovo ciclo dei rifiuti che dovrebbe dare nuovo lavoro. Io volevo sapere qual era la sua posizione in merito invece a una decrescita, a una riduzione del tempo di lavoro. Qual è l'importanza appunto dell'antiproduttivismo nel suo discorso di decrescita serena?
Mirko, grazie, chiarissimo e assolutamente didascalico, quindi ci ascolta per radio?
Certo.
Grazie mille. Allora, ripeto il nostro numero, tra l'altro lo 0848 030707, per i nostri ascoltatori che volessero porre domande a Maurizio Pallante, con il quale stiamo parlando appunto di crescita. Interessanti queste telefonate, Maurizio Pallante.
Vuol dire che queste tematiche sono mature.
Sono mature.
Cioè, 5 anni fa questi discorsi non si sarebbero potuti fare. E sono mature perché questo meccanismo è entrato in crisi. Perché se non fosse entrato in crisi, non si sarebbero posti questi problemi.
Noi continueremmo a navigare senza guardare dove ci sta portando l'imbarcazione.
In un libro passato ho scritto questa, citando, parafrasando San Francesco, beato, cioè laudato sì, mi signore, per nostra sorella recessione. Cioè, questa è
una bella provocazione.
Sì. Allora, torniamo ai cinesi e agli altri paesi del mondo. Cioè, quando noi pensiamo che hanno diritto a consumare di più, cioè inevitabilmente trasferiamo un nostro modello di ragionare, di pensare a loro, dicendo che il nostro modello è un modello migliore del loro, Però noi siamo anche un po' farabutti, diciamo così, no? E cerchiamo di accaparrarci le risorse togliendogliele.
Però loro ci imitano anche, insomma.
Loro ci imitano perché noi siamo stati capaci di far credere al mondo che il modello di vita nostro è il migliore in assoluto. Ecco, questo è l'elemento. Allora, non è così. Non è così. Il nostro modello di vita è un modello che non ha futuro. E non avendo futuro non può essere il migliore dei mondi, dei modi possibili.
Cioè, diciamo che ha un grande futuro dietro le spalle, insomma.
Sì, dietro le spalle, ma non davanti. Questo è il punto. Allora, l'economia non ha il compito di aumentare i consumi, ma l'economia ha il compito di fornire quello che serve per vivere bene. Ma vivere bene non è avere sempre più cose. Torniamo al discorso dell'energia. Gli sprechi energetici nel nostro mondo sono almeno il 70%. Cioè il 70% dell'energia che noi utilizziamo è uno spreco. Se avessimo delle tecnologie più avanzate, noi potremmo ottenere ciò di cui abbiamo bisogno consumando il 30% di quello che consumiamo oggi. Questo è il primo elemento di fondo. Non è il numero dei watt che fa il benessere delle persone, ma è come si utilizzano i watt. Una volta che noi abbiamo ridotto i consumi del 70%, cosa tecnicamente possibile, a quel punto il 30% del fabbisogno può essere soddisfatto con le fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili sono il secondo passaggio, non sono il primo passaggio, come ci hanno voluto far credere. Io conosco delle esperienze di fabbriche tedesche, cioè di attività produttive importanti, a zero emissioni di CO2, perché hanno organizzato l'edificio e il ciclo produttivo in maniera da consumare meno energia possibile e soddisfano il fabbisogno residuo con le fonti rinnovabili. Questo è il modello. Poi ci sono tutta un'altra serie di questioni legate agli stili di vita. Cioè è necessario che noi consumiamo tanta energia per portare, che so, l'acqua minerale dal nord al sud dell'Italia?
Io ricordavo prima la provocazione del Giappone che lei aveva
citato.
È
necessario che i giapponesi, poi fanno quello che vogliono, abbiano le tavolette dei water riscaldate? Perché queste sono le situazioni. Cioè noi abbiamo un elemento di consumismo che non ha senso. Cioè, raccontavo qualche tempo fa Beppe Grillo, dice: l'Italia importa dall'Olanda tot milioni di tonnellate di biscotti e l'Olanda importa dall'Italia altrettanti milioni di tonnellate di biscotti. E si domandava il comico: beh, speriamo che siano almeno di gusto diverso. Dice: ma se sono biscotti di gusto diverso, anziché esportare i biscotti, non farebbero prima esportare le ricette? Allora ci sono dei consumi che non hanno senso, che noi abbiamo confuso per benessere. Allora, ha senso che ci siano tavolette dei water riscaldate? Ora, voglio dire, noi in Europa non viviamo mica male, abbiamo mai sentito questo tipo di bisogno. Allora, quello che va, cioè, perché affinché tutto il mondo abbia quello che gli spetta, giustamente, va cambiato profondamente il nostro modello di vivere, di consumare, di produrre energia. L'obiettivo è quello di ridurre la nostra impronta ecologica, cioè di fare in modo di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere bene, sprecando il meno possibile e avendo una razionalità nelle scelte che facciamo. Seconda domanda, quella della decrescita che è stata fatta. Io sono contento di sentire che anche in Svizzera ci sono dei movimenti che vanno in questa direzione. La cosa importante da capire è che noi, per il movimento della decrescita, non siamo un partito. Non vogliamo organizzare nessuno da un punto di vista politico. Vogliamo semplicemente fare in modo che si creino dei legami tra tutte le persone che la pensa in un certo modo, perché se certi stili di vita diversi, non consumistici, razionali, ragionevoli, li fa una singola persona, è un atto di resistenza. Se lo fa un gruppo di persone collegate, diventa una controproposta rispetto a questo modello, cioè acquista una valenza politico-culturale molto maggiore. Poi c'era un'altra domanda che aveva fatto.
Sì, quella sulla riduzione del tempo di lavoro.
È fondamentale. Nel nostro ragionamento noi dobbiamo assolutamente ridurre. Allora, non ha senso che noi abbiamo sviluppato la tecnologia, la produttività, che mettiamo delle macchine sempre più perfezionate, che consentono sempre meno persone di produrre sempre più cose, quando poi riduciamo l'occupazione. Ma questo non lo dico per motivi di carattere etico, lo dico per motivi di carattere economico. Perché se metto un macchinario che sostituisce dei lavoratori e mantengo intatto l'orario di lavoro, il numero dei lavoratori diminuisce. Ma se diminuisce il numero dei lavoratori, diminuisce il numero delle persone che possono comprare delle cose. Per cui noi abbiamo contemporaneamente un aumento dell'offerta e una diminuzione della domanda e nasce la crisi. Se invece la riduzione delle ore di lavoro che si ottengono le macchine più perfezionate venisse spalmata su tutte le persone, si manterrebbe intatto il numero degli occupati e diminuirebbe il numero delle ore in cui ognuno lavora. E se diminuisce il numero delle ore in cui ogni persona lavora, c'è più spazio per le relazioni umane, c'è più spazio per seguire la crescita dei nostri bambini, c'è più spazio per la creatività, c'è più spazio per la contemplazione, cioè tutti quegli aspetti non monetizzabili che danno senso alla vita molto di più del possesso di cose.
Ma ci sarebbe comunque crescita economica o ci sarebbe decrescita economica?
Non si porrebbe più il problema, perché l'obiettivo dell'economia non è crescere o decrescere, l'obiettivo dell'economia è fornire le cose di cui le persone hanno bisogno per vivere bene. E una volta che le persone hanno quello di cui hanno bisogno per vivere bene dal punto di vista materiale, il resto del ben vivere è legato alle relazioni, è legato alla spiritualità, è legato alla creatività, cioè a tutte le cose che non sono mercificabili, che non sono misurabili in termini di prodotto interno lordo.
Credo che qui poi ci sia alla radice sempre la distinzione tra la quantità e la qualità, visto che l'economia spesso è quantitativa, ma poi in realtà la nostra vita è soprattutto una questione di qualità. Sentiamo un altro ascoltatore, Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno,
Dica.
io concordo pienamente con tutto quanto ha detto il professore. L'unico quesito che mi pongo è questo: visto che una gran parte delle soluzioni che lui prospetta devono essere affrontate su un piano politico, con i tempi biblici che i politici, i nostri politici o tutti i politici del mondo impiegano a risolvere i problemi, mi chiedo come facciamo a uscire da questa spirale.
Giancarlo, grazie. Sentiamo cosa le risponde Maurizio Pallante. Bella la provocazione di Giancarlo perché si dice alla politica i tempi biblici, poi spesso invece si accusa i politici di ragionare a troppo corto termine. È un'altra contraddizione con la quale ci dobbiamo
Sì,
confrontare.
ragiona a corto termine perché hanno bisogno di essere rieletti, cioè questo qui è l'elemento
Non l'ho
fondamentale.
detto, l'ha detto lei.
Vabbè. Allora, io non ho tanta fiducia nella politica, forse ne ho meno di quella di Giancarlo, mi pare che ci abbia chiamato.
Ma una volta la politica non era appunto la gestione del bene comune?
Sì, è diventata la gestione della massa di denaro che
Che viene bruciata sui mercati finanziari.
sì. Cioè, questa è la situazione. Cioè, il denaro che viene prelevato dalle tasse alle persone e che poi viene impiegato nelle maniere più strane. Allora, l'unica fiducia che io posso avere è nei politici a livello locale. Perché se siamo in un comune, c'è una conoscenza diretta. Se siamo in un piccolo comune, c'è una conoscenza diretta. Cioè, non può sfuggire. Esco per strada, lo trovo al bar l'assessore. Allora,
Questa è un'altra, tra l'altro, delle direttrici della vostra filosofia, appunto, della
sì,
decrescita.
della localizzazione. Allora, ogni comune può fare delle cose importantissime per la decrescita e le può fare in tempi brevi. Cioè basta, per esempio, fare un allegato energetico ai regolamenti edilizi in cui si dice che nel nostro territorio comunale non si dà più la licenza di abitabilità delle case che consumino un tot di energia superiore al massimo che è consentito. Possono fare delle cose importanti per ristrutturare energeticamente i loro edifici, perché abbiamo un sacco di edifici pubblici. Possono fare delle cose molto importanti per fare in modo di valorizzare l'agricoltura di prossimità. Un'agricoltura di prossimità non consuma energia nei trasporti. Possono fare molto per insegnare ai bambini attraverso le scuole a mangiare cibo di stagione. Il cibo di stagione non deve essere frigo conservato, non ha bisogno di concimi chimici, non ha bisogno di operazioni energetiche molto, molto forti. È quello che hanno mangiato sempre le popolazioni nel corso della storia dell'umanità. Allora, noi dobbiamo, è la nostra proposta del Movimento della Crescita Felice, diventare dello stimolo nei confronti dei politici locali, sperando che poi, se delle cose si diffondono a livello locale, comincino anche a far riflettere i politici a livello nazionale.
Maurizio Pallante, autore, tra le molte pubblicazioni, anche di un libro dal titolo La decrescita felice, la qualità della vita non dipende dal PIL. Andiamolo a dire a un economista, se è davvero così, è una bella provocazione anche questo titolo. Torniamo con lui tra un breve stacco musicale e così magari diamo ancora il tempo eventualmente a qualche nostro ascoltatore di chiamare lo 0848 030707 se avete delle domande proprio sulla decrescita, sapere a cosa serve, a che cosa potrebbe servire.
When I was a little boy,
when I was just a boy,
the devil called my name.
When I was just a boy,
I say now, who do?
sine qua non. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocked me like a rock. I was grown to be a man, mm, and the devil would call my name. I say, now who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Statue of purity, my mama loves me. She loves me. She get down.
Torniamo in studio con Maurizio Pallante, autore di numerosi saggi, esperto di politica energetica e soprattutto teorico della decrescita felice, della decrescita economica felice della quale stiamo parlando e possiamo parlare ancora per qualche minuto. Tra l'altro il discorso che stiamo facendo con Maurizio Pallante suscita molto interesse da parte del nostro pubblico che telefona, ci scrive addirittura per email ricordando appunto che tutto ciò che consumiamo e che spesso crediamo di possedere in realtà finiamo per non possedere perché o ce ne disfiamo oppure compriamo semplicemente a prestito e poi dopo i mercati finanziari in qualche modo si vendicano. Insomma, Maurizio Pallante, in questo senso la decrescita dovrebbe essere una sorta di via d'uscita da una sorta di budello dentro il quale ci stiamo infilando, ma non è alla fine forse anche un po' un'utopia, proprio perché dicevamo i politici in fondo ragionano diversamente?
Guarda, io credo che la crescita è un'utopia. Cioè, in un mondo che per quanto grande sia, ha una quantità limitata, finita di risorse e una quantità limitata, finita di assorbire gli scarti della produzione. Pensare che ci possa essere una crescita infinita è veramente un'utopia negativa, una distopia. La decrescita, se viene intesa come noi la intendiamo, ha una concretezza e una ragionevolezza molto forte. Cioè noi abbiamo bisogno di che cosa? Primo, abbiamo bisogno di una conversione della produzione industriale. Cioè dobbiamo fare in maniera di sviluppare tecnologie che a parità di benessere riducono i consumi. Secondo, dobbiamo cambiare gli stili di vita, cioè non ha senso che continuiamo a sprecare, a consumare delle cose, a comprare degli oggetti, a buttarli sempre più in fretta e così via, perché il nostro benessere non dipende da questo. Ma non l'ha detto Maurizio Pallante, l'ha detto nel 1968 Robert Kennedy, il quale diceva proprio le stesse parole, cioè tutte le cose che danno un senso alla vita non vengono misurate dal prodotto interno lordo. E il terzo elemento, dobbiamo cercare di diventare una sorta di lievito che fa maturare all'interno della politica un'attenzione, una sensibilità a queste, perché questa è l'unica maniera di avere un futuro, è la cosa più concreta che si possa fare.
E la speranza in questo senso, lei diceva, sono i giovani.
I giovani sono attentissimi. A me quello che colpisce è che in gran parte dei nostri circoli della decrescita felice la presenza più significativa è dei ventenni. Cioè sono dei ragazzi che hanno capito che questo mondo non gli dà futuro, che cercano delle strade diverse, perché avranno un titolo di studio, non avranno occupazione e quando saranno anziani non avranno una pensione. È Allora, questo modello non è un modello loro, se ne sentono completamente estranei. Nel momento in cui vedono una proposta che secondo me ha concretezza, non è un'utopia, perché ognuno può cominciare a praticare la decrescita nella sua vita. Ognuno può, per esempio, preferire autoprodurre dei beni in un piccolo podere agricolo che vivere in un appartamento, in un condominio della città. Ognuno può non comprare tutta una miriade di oggetti che non servono e vivere meglio perché ha più tempo da dedicare alle sue relazioni affettive, ai rapporti con gli altri e così via. Ecco, tutto questo i giovani lo capiscono. Vedono che c'è una prospettiva più interessante e concreta rispetto alla mancanza di prospettive per loro della società della crescita.
Basterebbe convincere tutto questo i mercati finanziari, forse anche per leggere titoli meno allarmistici sui giornali. Abbiamo il tempo per un'ultima telefonata. C'è un'ascoltatrice, Manuela. Buongiorno.
Senta, il bellissimo discorso che fa, io lo sento da 30 anni da mio marito, identico, preciso, che non ha studiato economia ma biologia. E allora mi chiedevo, le facoltà di scienze biologiche, delle scienze comunque, hanno molti meno studenti di quelli di economia che negli ultimi anni pullulano. Non è che l'economia sia un mondo a sé, cioè virtuale, che non abbia più nessun collegamento con la biologia, la natura di cui siamo fatti, perché in effetti la natura non spreca, ricicla, produce quello che è necessario, vive di essenzialità e noi facciamo parte di questo, ma sembra proprio che l'economia ci abbia allontanati, ci abbia buttati in un mondo virtuale. Mio marito, io lo deridevo un po' allora, quando non c'erano tutti questi problemi, cioè sei esagerato. Andando avanti,
Si è resa conto che aveva ragione.
probabilmente e sicuramente sì, perché lui odiava proprio lo spreco in cose inutili, comprare questi oggetti inutili, anche solo quando apro l'acqua dice ma perché devi farla scorrere? Cioè, usa quella che ti serve, anche se noi qua abbiamo acqua, ma comunque deve entrare in tutto questa mentalità, perché andremo a finire male, cioè non seguire la teoria dell'economia che è proprio contro la natura, lo spreco.
Allora,
Mi fa
Manuela, lei
piacere.
suggerisce di formare più biologi e meno economisti?
Probabilmente sì, o se no, cioè mettere allacciare l'economia anche alla natura, non andare in un loro mondo virtuale che ci ha allontanati proprio dall'equilibrio.
Manuela, grazie. Sentiamo che
Grazie a
cosa
voi.
le ascolti per radio, sentiamo che cosa le risponde
Grazie.
Maurizio Pallante. Ci vorrebbe anche magari un economista, per esempio Sergio Rossi, che partecipò al dibattito alcuni mesi fa qui nei nostri studi, il quale concordava sul fatto che anche la scienza economica andrebbe in qualche modo riformata, ma non possiamo aprire questo dibattito che sennò ci porterebbe lontano. Ma per commentare quello che diceva
Due
Manuela.
cose soltanto. Tra le cose biologiche che lei ha detto, ne ha dimenticata una, è che in natura non c'è nessun organismo che cresce indefinitivamente.
Natura non facit saltus
Sì.
poi, no? Ma alla
Comunque,
fine.
c'è un processo che trova un limite, la crescita degli organismi si ferma a un certo punto. Secondo, che uno dei nostri maestri, dei nostri riferimenti, Georgescu Regen, un rumeno che ha lavorato negli Stati Uniti, è proprio un economista che ha introdotto i criteri della biologia all'interno dell'economia e la sua, diciamo, teoria si chiama la teoria bioeconomica. Quindi credo che se le leggi della natura venissero rispettate anche nelle attività economiche umane, ci sarebbe soltanto da guadagnare, da stare meglio.
Maurizio Pallante, siamo quasi in conclusione. Io avrei ancora una sfilza di domande da farle. Le vorrei quasi fare così a mitragliatrice per vedere se lei risponde quasi con un sì o con un no. Insomma, me ne erano notate alcune e alcune ce le siamo dette ieri sera quando ci siamo incontrati, quando lei è arrivato qui a Lugano. E allora, così, leggendo velocemente, mi viene da chiederle: crescita e decrescita sono comunque in antinomia, sono inconciliabili?
In senso assoluto no, perché alcune cose devono crescere. Deve crescere, per esempio, devono crescere le tecnologie che ci consentono di ridurre gli sprechi. Allora, la decrescita è una decrescita selettiva che noi vogliamo, cioè dobbiamo ridurre la produzione di quello che non serve, di quello che danneggia, di quello che non ha utilità. Dobbiamo aumentare la produzione delle cose utili e una delle cose più importanti e più utili è essere capaci di ottenere il massimo dal minimo delle risorse naturali.
Parlando di decrescita felice, la crescita quindi e la felicità sono inconciliabili, secondo lei? Cioè la
No,
crescita
anche
può essere felice? La
se
crescita
la
economica?
crescita è la crescita di merci, perché il PIL misura solo le merci, cioè gli oggetti comprati e venduti, che hanno una effettiva utilità, la crescita può portare un aumento del benessere. In alcuni paesi, per esempio i paesi poveri del mondo, devono crescere dei consumi di cose utili che non ci sono.
E allora le chiedo, la decrescita produce davvero meno sprechi energetici e quindi la crescita produce solo sprechi energetici?
No, se fosse così, il discorso resterebbe in un ambito quantitativo, mentre noi dobbiamo introdurre degli elementi qualitativi. Allora, ci sono delle cose che devono, se crescono le tecnologie, che aumentano l'efficienza dei pannelli fotovoltaici, questa crescita è una crescita che comporta un maggiore benessere. Lo stesso, c'è cioè un maggiore benessere di fronte alla decrescita, per esempio, dei rifiuti, alla decrescita del cibo che si butta, alla decrescita degli sprechi energetici. Cioè va sempre introdotto l'elemento qualitativo.
E alla fine, per applicare in concreto la decrescita, ci vuole che cosa? Un cambiamento di mentalità, una rivoluzione, una guerra? Cos'altro, Maurizio Pallante?
Una
Come rendere sostanziale tutto questo?
rivoluzione culturale, cioè questo è l'elemento di fondo. Dobbiamo cambiare il paradigma culturale e dobbiamo proporci di produrre quello che serve, dobbiamo proporci di collaborare gli uni con gli altri, dobbiamo proporci di invertire la tendenza alla globalizzazione e valorizzare la localizzazione dell'economia. Cioè quello che serve è un cambiamento di mentalità, un cambiamento di cultura, un cambiamento del sistema dei valori.
Tra gli aderenti al vostro movimento sulla decrescita felice, ci sono degli economisti che condividono il vostro pensiero oppure entrate sempre comunque in conflitto?
No, ci sono degli economisti che condividono il nostro pensiero perché sembrerà strano, ma anche in quell'ambiente ci sono delle persone che stanno facendo delle riflessioni. In particolare, io personalmente ho un rapporto di amicizia con un economista di Ancona, che è il referente italiano di Stiglitz, va bene? E che, con cui faccio spesso dei ragionamenti, anche se io ho una posizione molto diversa rispetto a quella di Stiglitz, perché non, quando sento che vogliono cambiare il PIL, in realtà vogliono aggiungere qualche cosa in più al PIL. Mentre io credo che per valutare il benessere dobbiamo avere un indicatore che è completamente sganciato dal prodotto interno lordo. Però, tra un economista che dice PIL e basta e un economista che dice PIL più elementi qualitativi, io comunque preferisco avere un rapporto con chi dice PIL più elementi qualitativi, anche se non è la mia posizione.
E poi può sempre leggersi o i libri di Maurizio Pallante o anche i libri di Serge Latouche, che è un altro dei vostri maître à penser, insomma, o comunque con i quali siete stati in contatto intellettuale. Tra l'altro ha scritto recentemente anche il libro L'invenzione dell'economia, che credo sia interessante per capirne di più. Ma se volete saperne di più potete consultare anche il sito www.decrescitafelice, in una parola sola, .it, oppure cercate notizie su Maurizio Pallante, che ha una folta, insomma, una cospicua bibliografia e autore di articoli di giornale e quant'altro, Maurizio Pallante, appunto, che è esperto di politica energetica e teorico della decrescita economica e che è stato nostro ospite questa mattina. Abbiamo visto c'è sensibilità, perché molte sono state le telefonate, quindi sostanzialmente c'è ottimismo, Maurizio Pallante. Ci lasciamo con un po' di ottimismo.
Gramscianamente vorrei dire, abbiamo il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà. Da un medico io chiedo due cose, che mi faccia una diagnosi rigorosa, ma che mi indichi anche una terapia. La terapia c'è.
Cerchiamo di applicarla dunque. Grazie Maurizio Pallante di essere stato nostro ospite per questo mille voci che abbiamo dedicato alla decrescita felice, e quindi potremmo salutarci con l'augurio decrescita felice a tutti, insomma.
D'accordo.
E ci fermiamo qui. Tra poco la pagina informativa di Mezzogiorno da Nicola Colotti a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.